Buonasera, questa sera l'Italia non si taglia contro l'autonomia regionale differenziata. Abbiamo Walter Tucci, che è della Segreteria Nazionale di Comunisti Italiani, benvenuto, ed è con noi come
Buonasera.
sempre Pietro Spirito, che conduce l'intervista. Prego, Piero.
Buonasera.
Buonasera.
I comunisti italiani fin dall'inizio hanno sostenuto questa battaglia contro l'autonomia differenziata. Possiamo raccontare un po' come nasce questa attenzione al tema?
Sì, e ti ringrazio Pietro della domanda perché è molto importante capire il perché il partito fin dall'inizio di questa battaglia si è schierato subito, tenendo conto che è un partito molto giovane. Il Partito Comunista Italiano, vi prego di capire che è diverso da Comunisti Italiani, che era la precedente denominazione quando il nostro segretario era Diliberto, che poi divenne ministro della giustizia. Oggi noi ci chiamiamo Partito Comunista Italiano e abbiamo ripreso proprio il simbolo di Guttuso dopo una lunga causa, alla fine della quale Sposetti, in rappresentanza del PD, ce l'ha ceduto il simbolo perché insieme al magistrato si sono detti: beh, in fondo noi non intendiamo più essere comunisti, quindi nulla quaestio se loro vogliono questo simbolo. E quindi si è conclusa questa cosa con una vittoria nostra che per noi è stata importante. Vedete, i simboli non sempre sono solo simboli, a volte sono la storia proprio in carne e ossa delle persone. E noi ci teniamo molto a quelle due bandiere sovrapposte, falce e martello e bandiera italiana. Quindi detto questo, perché il Partito Comunista Italiano subito si è schierato? Ma perché è evidente, questa è una delle principali ferite che si sta cercando di portare alla Costituzione italiana. E siccome noi del Partito Comunista Italiano, io poi in segreteria nazionale ho proprio l'incarico, mi è stato affidato il Dipartimento Democrazia, Riforme Istituzionali e Costituzionali. Quindi chi più di noi ci tiene a che l'assetto disegnato dalla Carta del 48, dalla Costituzione, sia mantenuto il più vivo possibile, ma non per nostalgia, perché noi siamo convinti che la nostra Costituzione è davvero una delle migliori del mondo. Ce l'hanno invidiata e copiata in molte nazioni e riteniamo che questa sia una ferita assolutamente da evitare. Ne abbiamo passate tante di tentativi di modificare la Costituzione, a volte anche molto antipatici, molto brutti. Evidentemente questa Costituzione nostra, se voi ricordate, in fondo, non è solo la JP Morgan che diceva che era troppo socialista, o la finanza internazionale o le banche, ma in fondo lo diceva pure Licio Gelli. Quindi attenzione, perché modificare la Costituzione, soprattutto oggi come oggi, che al governo c'è una destra che è veramente destra, e non è una destra col doppio petto, lo si vede da tutti gli atteggiamenti, le posizioni e i pronunciamenti che quotidianamente i soggetti che stanno al governo stanno portando avanti. Quindi, ritornando al merito della questione, noi abbiamo sposato immediatamente questa battaglia perché eravamo consapevoli che questa forzatura interpretativa dell'articolo 116, terzo comma, che sta nel titolo quinto della Costituzione, sarebbe un vero e proprio disastro. Il perché l'hanno detto illustri costituzionalisti prima di me. Io sono uno studioso della Costituzione, mi sono laureato specializzandomi, quindi non sono un professore, però sono un giurista costituzionalista. E questa questione, di questa interpretazione improvvida del 116 terzo comma, è stata originata, diciamo, come madre, ma proprio dalla modifica del titolo quinto fatta, tra l'altro, da un governo di centrosinistra. Quindi l'attenzione che noi abbiamo a queste questioni è fondamentale, è un'attenzione che noi non possiamo assolutamente, come dire, mollare la presa, far cadere, perché siamo convinti che va spiegata al popolo i rischi che corriamo e magari, se vuole Pietro, entriamo pure nel merito dei rischi che corriamo.
Sì, vorrei sottolineare un punto. Dopo la introduzione del titolo quinto nel 2001, si sono moltiplicati i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e la Corte Costituzionale è dovuta intervenire molteplici volte. Quindi, invece di favorire l'armonia, ha già la riforma del titolo quinto ha favorito la disgregazione e il conflitto tra Stato e Regioni. Cosa si propone di fare questa riforma dell'autonomia differenziata? Qual è il finale di partita?
Vedete, la proposta di autonomia differenziata che è in campo, naturalmente parliamo del DDL Calderoli, vorrei riparafrasare, prendo proprio e faccio mie le parole con le quali Carta in Regola, che ha lanciato questa striscia quotidiana in collaborazione con Articolo 21, proprio nella sua presentazione dice: l'autonomia regionale differenziata è destinata a cambiare per sempre il destino del nostro paese e dei suoi abitanti. Cioè, questo DDL Calderoli cosa ha di peggio e di più grave di quello che già, come hai ricordato bene tu Pietro, è stato un continuo conflitto di competenze che ha intasato addirittura la Consulta con mille pronunciamenti? Ma lì c'era un equilibrio tra la competenza statale e la competenza regionale, equilibrio difficile, tant'è appunto che spesso si ricorreva alla Corte Costituzionale. Ma oggi si tende a attribuire, a devolvere alle regioni 23 materie, perché teoricamente qualsiasi regione le chieda tutte e 23, le può ottenere. E sono materie fondamentali per i diritti dei cittadini. E non è concepibile che si ritorni nostalgicamente al feudalesimo medievale con 20 granducati o 20 staterelli, chiamateli come volete, che legiferano in materie così delicate per il popolo come la sanità, la scuola, l'ambiente, l'energia, la gestione delle fonti. Sono materie che necessitano di una cabina di regia centrale. E la prova, e poi mi taccio su questo, la prova ce l'ha data la pandemia. Quando è scoppiata questa tragedia, tutte queste regioni che vantavano un'eccellenza sanitaria non hanno fatto altro che invocare mamma Stato, hanno incominciato a dire che ci voleva una cabina di regia centrale, e non solo invocavano lo Stato perché hanno devastato la sanità pubblica spostandola sempre più verso il privato, Lombardia docet, ma non è solo questo il problema. Ma il problema è che in una situazione di emergenza nessuno Stato può concepire che ci siano 20 territori che ognuno decide per conto suo. I famosi governatori, che sarebbe bene spiegare pure ai giornalisti, che non si chiamano governatori, perché i governatori stanno negli Stati Uniti, dove ci stanno appunto le repubblichette federali che gli Stati Uniti hanno da sempre, e sappiamo come va la politica negli Stati Uniti. Basta pensare al conflitto che a volte si verifica tra i presidenti eletti direttamente dal popolo, ci ritornerò, e il conflitto con il Parlamento. Capitol Hill ci ricorda questo. Ma tornando al punto e concludendo sulla tua domanda assolutamente pertinente, io credo che la pericolosità di questo provvedimento, che va molto oltre quei conflitti di competenza che tu hai ricordato, è che veramente non ci sarebbero più conflitti di competenza. Ci sarebbe un affastellamento di uffici pubblici, di norme, di regolamenti, di legiferazione che si mischierebbe tra Stato e Regioni, con una prevalenza addirittura della legislazione regionale in materie delicatissime.
È approdata in Parlamento la legge di iniziativa popolare che ha raccolto 800.000 firme e che sarà discussa in parallelo con il DDL Calderoli. Come può, diciamo, contribuire questa legge di iniziativa popolare a mettere, diciamo, la discussione su binari più corretti?
Tu stai parlando della LIP proposta da Villone e da altri costituzionalisti. Sì. Le firme raccolte sono state appunto molte migliaia, credo sfiorino le 70.000 firme in tutta Italia.
No, oltre 100.000.
Oltre 100.000, sì.
E
Diciamo che poi magari a una verifica più puntuale alcune non l'hanno ritenute valide, ma questi sono particolari tecnici. Diciamo che comunque una gran massa di cittadini ha ritenuto di accettare questa proposta di legge. Ora, questa proposta di legge che hanno proposto Villone, altri costituzionalisti, alla quale io stesso ho lavorato in quota parte, diciamo, ho dato un minimo contributo, è una legge di iniziativa popolare costituzionale, quindi siamo a ranghi pari, che vorrebbe intanto reintrodurre la clausola di supremazia della legge statale rispetto alle leggi regionali su certe materie. Prima ho ricordato il periodo della pandemia. Lì, se ci fosse stata operativa e non teorica la clausola di supremazia della legge statale, non ci sarebbe stato bisogno di tutto quel teatrino. Lo Stato avocava a sé la regia di tutta la gestione sanitaria in tutta Italia. E invece, siccome con la modifica del titolo quinto questa clausola di supremazia statale ha perso di consistenza, ecco che ci siamo trovati veramente nei guai. Ma non fa solo questo la LIP Villone. La LIP Villone colpisce chirurgicamente, in maniera molto intelligente, l'articolo 116 terzo comma e l'articolo 117 primo, secondo e terzo comma. In sostanza, per non annoiare chi ci sente con questioni giuridiche, posso dirvi che se dovesse passare questa legge, è evidente che avremo qualche difficoltà a farla passare perché i rapporti di forza in Parlamento non ci sono, ma se ne discuterà. Quindi il merito di questa proposta è che comunque il Parlamento è costretto a discutere. E dicevo, se per ipotesi assurda dovesse passare questa legge, sarebbe smantellato, raso al suolo il DDL Calderoli. Non avrebbe più contenuto, perché colpisce esattamente quella interpretazione, come dire, forzata e del sogno leghista, della secessione, perché Calderoli non sta facendo altro che attuare il sogno che la Lega ha da 30 anni. Tant'è che il titolo quinto, sotto un governo centrosinistra, D'Alema imperava, è stato fatto apposta per cedere alle smanie di separatismo della Lega, sperando che con questo provvedimento la Lega si acquietasse. È stata un'ingenuità ed è stato un errore politico e un obbrobrio giuridico. E oggi ne paghiamo le conseguenze. Perché se non c'era la modifica del titolo quinto che è stata fatta nel 2001, se la carta del 48 era ancora integra, tutto questo problema non ce l'avremmo avuto. Vedete a volte come governi di centro-sinistra possono fare danni seri, forse anche di più di certi governi di centrodestra, però questo non voglio dirlo perché stiamo vedendo che il governo di destra sta facendo veramente peggio del peggiore governo di centrodestra.
Ultima domanda. Se tu dovessi individuare la più grave ingiustizia che si determina per effetto del DDL Calderoli, su cosa metteresti l'attenzione?
Ti ringrazio tanto, Pietro, di questa domanda. Sui diritti dei cittadini, sui diritti fondamentali dei cittadini. Guardate, se dovesse passare il DDL Calderoli, voi vi rendete conto che ogni regione ci avrebbe la sua sanità, la sua scuola, il suo ambiente, il suo territorio, le sue infrastrutture, i suoi porti, i suoi aeroporti. Cosa vuol dire questo? Che chi ha la fortuna di nascere al nord, opulento, è più organizzato, così si dice, sarà un cittadino con titoli pieni, per quanto la Costituzione non è mai attuata fino in fondo, ma è un cittadino che potrà avere, come dire, i suoi diritti. Al Sud non sarà così. Perché vedete, tra le altre cose, proprio un piccolo passaggio tecnico sui LEP. I LEP, che sarebbero appunto i livelli essenziali delle prestazioni, e che dovrebbero governare qual è il livello minimo da garantire a tutti i cittadini italiani, non possono funzionare. Abbiamo un precedente, i LEA, che sono i livelli essenziali per la sanità, di assistenza sanitaria. Non hanno funzionato e non possono funzionare. Perché vedete, se davvero i LEP fossero fatti in maniera tale che garantissero a tutti i cittadini del sud e del nord la stessa quota di diritti veri, reali, ci vorrebbero migliaia di miliardi per implementare una roba del genere. E sapete chi lo dice? Non lo dice Walter Tucci, lo dicono autorevoli personaggi che si sono dimessi da questa commissione che doveva individuare i LEP. Questa è una cosa che voglio proprio dire, perché è importante sapere chi si è dimesso. Guardate, si sono dimesse personalità come Amato, come e adesso l'elenco non ce l'ho appresso, sì, va bene, comunque insomma ci siamo capiti, si sono dimesse delle personalità sulle quali probabilmente, ecco, si contava molto, Bassanini, l'ex ministro della funzione pubblica, Gallo, costituzionalista famosissimo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Paino. E voglio dire, se questi personaggi si sono dimessi dicendo che è inevitabile l'aumento delle disuguaglianze territoriali e della frammentazione sociale, vuol dire che con questi provvedimenti il Sud sarebbe abbandonato a se stesse. Attenzione, si spopolerebbe, perché già è nato un fenomeno da tanti anni che si va via dal Sud per cercare lavoro, per curarsi. Ma il fenomeno dello spopolamento sarebbe ancora più serio. Perché? Perché sarebbe causato dalla differenza dei salari e dalla differenza dei servizi. Quindi sono conseguenze serie. Se la gente sapesse, e qua avete ragione voi di Carta in Regola, mi pare che proprio nelle premesse dite, quel pezzo che ho letto prima partiva, vale la pena dirlo, è ancora troppo poco conosciuta l'autonomia regionale. Cioè, se il popolo sapesse, se la gente sapesse veramente cosa può essere l'introduzione di questo DDL Calderoli, che naturalmente soddisferà solo i secessionisti, perché loro debbono agganciare alla locomotiva del nord Europa il nord opulento, che gliene frega se il sud deve andare a finire verso l'Africa. E dico con tutto rispetto, perché ci sono delle zone dell'Africa che sono molto più evolute del nostro sud, purtroppo. E quindi voglio dire, veramente sarebbe un dramma sociale, una vera e propria bomba sociale.
Grazie Walter, grazie davvero, mi pare che tu abbia illustrato molto bene la posizione del Partito Comunista Italiano e la battaglia ovviamente. Grazie.
Grazie a voi, grazie dell'opportunità.
Il Partito Comunista Italiano, scusate la mia diciamo, imprecisione, e buon lavoro e grazie mille. Buona serata a tutti, ci vediamo lunedì alle 19:30.
Buonasera.